Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il grande Bob di Georges Simenon. Traduzione di Elena Cantini.
Quando sono tornato a prendere la macchina, il marciapiede di Rue Lamarck era deserto. I tappezzieri avevano finito di togliere i tendaggi neri e argento. Le imposte del negozio dipinto in azzurro cielo erano chiuse e su quella di sinistra c'era ancora l'annuncio mortuario. Sono entrato da Justin perché avevo sete. Justin non si era cambiato, si era limitato a togliersi la giacca e rimboccarsi le maniche della camicia così bianca. Portava bretelle violette. «Cosa bevete?» mi ha chiesto con la stessa voce con cui al mattino doveva aver presentato le sue condoglianze. Ho chiesto un vermouth. Non so perché non ho chiesto un bicchiere di vino bianco di cui avevo voglia. In piedi, davanti al banco, c'era qualche operaio in tenuta di lavoro. «Quello che mi fa piacere e che abbia avuto un bel funerale. Avete sentito il tamburo? Il carro funebre doveva essere arrivato a Thiers, dove le tombe si stendono a perdita d'occhio sotto il sole, mentre nel cielo, senza una nuvola, rombano gli aerei di Orly. Sarà duro per lei, sospirò Justin brindando con me. Uomini come lui, non ce n'è 10 in tutto Montmartre. È venuto qui sabato scorso? Verso le 4. Ha avuto il tempo di fare una partita con Hubert, il fattorino e me, in quell'angolo dietro la porta. C'era andato uscendo dalla casa di Adeline. Non ha detto niente di particolare? Era come il solito, solo che, nonostante abbia vinto, come succedeva quasi sempre, ha voluto pagare da bere. Perché? Non l'ha detto. Nessuno ha insistito. Mi rendevo conto d'un tratto che nei piccoli caffè che frequentava si aveva per Bob, il gran Bob, come lo chiamavano, un rispetto di cui di solito quella gente è avara. Nessuno mi toglie dalla testa che era malato, che lo sapeva e che non ha voluto condannare sua moglie a curarlo per degli anni. Andava da un medico? Non me ne ha parlato. Da qualche tempo aveva una maniera particolare di guardarsi nello specchio che è dietro le bottiglie. Quando un uomo del suo tipo comincia a guardarsi negli specchi, credetemi, non è un buon segno. La verità di quanto aveva notato mi colpiva. Mi sorpresi a guardarmi nello stesso specchio che era vecchio, appannato e rifletteva un'immagine poco lusinghiera. Gli capitava spesso? Perché me ne sia accorto bisogna che sia avvenuto molte volte. Aveva raggiunto l'età in cui si comincia ad avere delle noie. Sostengo che gli uomini attraversano gli stessi periodi difficili delle donne verso 45 o 50 anni e se giudico da quello che ho dovuto subire con la padrona, riempì il mio bicchiere senza domandarmi niente. Penso che andranno a mangiare in un albergo che è vicino al cimitero. Ce n'è uno in cui non si mangia male. Ci sono andato 2 o 3 volte accompagnando dei clienti. Brindò di nuovo con me. Alla salute di Bob. Poi, chinandosi sul banco bagnato, «Avete visto la sorella?» Feci segno di sé. La signora Pretel aveva fatto una grande impressione. E tutto il quartiere l'aveva notata. Ho sempre sospettato che non fosse un uomo qualunque. Un pomeriggio c'era qui un noto avvocato che si ferma ogni tanto a bere un bicchiere. Si sono messi a discutere di cose che non capisco e ho visto che il signor Bob ne sapeva quanto l'altro. La moglie uscì dalla cucina, i capelli grigi arrotolati a crocchia, il ventre sporgente. «È ora che tu ti vada a cambiare, Justin. Dove hai messo i tuoi gemelli?» li aveva messi in un bicchiere dietro il banco e mi salutò strizzandomi l'occhio. Faceva tanto caldo l'indomani che avevano chiuso le scuole. Per le strade, dove l'aria non si muoveva più dell'acqua di uno stagno, si vedevano gli uomini portare la giacca sul braccio, strisce di sudore macchiare i vestiti delle donne nel mezzo della schiena. La vita di Parigi scorreva al rallentatore e gli autobus sembravano incollati al catrame molle il cui odore prendeva alla gola. Quello che mi ha colpito di più è la gente di Place Clichy, che aveva steso un fazzoletto dietro il képi, come i soldati in campagna per proteggersi la nuca. Verso le 4, cioè nell'ora più soffocante, mi sono trovato a 2 passi dalla casa di Lulu e ho deciso di fermarmi un momento. Dal di fuori, la casa aveva ripreso il suo aspetto abituale. In vetrina c'erano alcuni cappelli dai colori vivaci e, in confronto con la fornace che era la strada, faceva quasi fresco nel negozio che, il giorno prima, era drappeggiato di nero. Anche l'atelier aveva ripreso la sua fisionomia, ma con una differenza così leggera che esito a definirla. Ricordo che il mio sguardo è andato alla porta della stanza da letto. Un raggio di sole pioveva sul letto, dove erano buttati 2 o 3 vestiti, della biancheria femminile, delle calze, una guaina elastica. Ho capito il perché, constatando che 2 delle lavoranti non dovevano avere quasi niente sotto il grembiule da lavoro e che Adeline non aveva niente del tutto sotto una vestaglia rossa, troppo corta per lei, appartenente a Lulu. Ciò avrebbe potuto succedere essendo Bob vivo, tuttavia non proprio nella stessa maniera. È difficile da spiegare. Lulu era in sottoveste, cosa non rara, e attraverso il nylon si vedeva il reggiseno e le mutandine al di sopra delle quali la carne formava un cuscinetto. Lulu è sempre stata impudica, senza ostentazione, quasi senza rendersene conto e certamente non per vizio. Una volta, sulla terrazza del Beau Dimanche, all'ora dell'aperitivo, una formica volante è scivolata sotto il suo vestito e la rivedo nell'atto di scoprire un seno rosa con lo stesso gesto naturale e nobile delle donne che allattano per assicurarsi di non essere stata punta. Ciò non aveva niente in comune con la mancanza di pudore voluta di Yvonne Simard, per esempio, che passava delle giornate intere sdraiata al sole sul pontile del suo battello, completamente nuda, e che quando qualcuno saliva a bordo si limitava a coprire il sesso con la punta di un asciugamano. A fine giugno era già più scura di un'indiana. Soltanto la signorina Berthe era vestita normalmente, in nero dalla testa ai piedi, come se fosse lei a portare il lutto, e la vecchia Rosalie Kevin, quella che predice il futuro e legge nei fondi di caffè, era buttata sull'unica poltrona con gli occhi orlati di rosso come il solito. Non c'erano bottiglie di vino bianco sul tavolo, ma una brocca di limonata nella quale galleggiavano dei limoni tagliati a metà e dei cubetti di ghiaccio. Le prime parole di Lulu sono state: «Come va, Charles?» Stava lavorando a un cappello. Si è ripresa subito. «Vi chiedo scusa, ho visto tanta gente in questi giorni che non so più a chi do del tu e a chi no». «Non importa». Aveva la voce rauca e le ha domandato se aveva mal di gola. «Un po'. È per questo che ho fatto preparare della limonata». Anche ai tempi di Bob l'atelier aveva sempre un'aria disordinata. ma quando lui era vivo, la vecchia Kevin non si sarebbe seduta sulla poltrona come a casa sua e soprattutto non si sarebbe tolta le scarpe per carezzarsi i piedi gonfi. E mi domando se Lulu avrebbe prestato una sua vestaglia a Adeline. Si sentiva che erano ansiose di mettersi in pari col lavoro che si era accumulato. «Non vi sedete, Charles?» «Non mi fermo molto. Sono passato un momento tra due visite. A proposito, non conoscete qualcuno che cerchi un'auto d'occasione? Fraden ieri mi ha riportato l'auto da Tilly. Non ho intenzione di imparare a guidare alla mia età ed è inutile pagare il garage per niente. Preferisco cederla ad un privato piuttosto che a un rivenditore che non me ne darebbe quasi niente. Per il momento non mi viene in mente nessuno, ma non c'è fretta. Se la settimana prossima non ho trovato, metterò un annuncio sul giornale». Non sapeva che farsene dell'auto, in realtà. Era naturale che se ne sbarazzasse. La cosa mi ha colpito perché Bob era stato sepolto solo il giorno prima o perché ne parlava come una donna d'affari. Così mi è venuto un pensiero che prima non mi aveva sfiorato. Lulu avrebbe certamente smesso di passare i weekend a Tilly. Non è pratico andarci in treno. Anzitutto a causa degli orari. Poi perché restano 2 chilometri abbondanti da percorrere. John, per esempio, sarebbe stato felice di accompagnarla all'andata e al ritorno con la sua macchina, ma avevo il dubbio che per lei il beau dimanche appartenesse già al passato. Sono stato una settimana senza tornare in Rue Lamarck. Una sera, dopo cena, mentre i bambini erano nella loro stanza a studiare, ho detto a mia moglie: «Faccio un salto da Lulu». La mia frase non l'invitava ad accompagnarmi, e lei l'ha capito. «Ah», ha detto in un primo momento. Poi, dopo un silenzio pesante: «Ti ha telefonato?» «No». «Pensavo quasi che fosse malata e ti avesse chiesto di andarla a visitare. L'ultima volta che sono passato da casa sua non stava bene». Per assicurare mia moglie ho preso con me la mia borsa in modo da dare alla mia visita un certo carattere professionale. So che la cosa le è comunque dispiaciuta, che tornerà a galla un giorno o l'altro. Ho lasciato la borsa nell'auto e ho bussato alla porta oltre la quale vedevo della luce nell'atelier. Non è venuta Lulu a aprire, ma la signora Berthe, che mi ha detto: «Che bella sorpresa! La padrona sarà contenta di vedervi». La tranquillità dell'appartamento mi ha sconcertato. Lulu era seduta davanti a un tavolo su cui si trovavano delle carte da gioco e una bottiglia di Benedictine con 2 bicchieri. «Entrate, Char. Come vedete, sto insegnando a Bert la Belotte in 2». Quella sera era lei che portava la vestaglia rossa. Non si era più pettinata dal mattino. Aveva i capelli arruffati a causa del sudore della giornata e chiazze di ciprea si erano formate sul suo viso che appariva più vecchio, più stanco. «Un bicchiere di bianco?» Feci segno di no. «Un Benedictine? Per quanto possa sembrare incredibile, comincia a piacere a Bert e ogni sera ce ne offriamo un bicchierino». Che cosa ha letto nel mio sguardo che le ha fatto aggrottare la fronte? Ho visto passare sul suo volto un'ombra di timore. La sua voce è cambiata per chiedermi: «È un male?» «Perché dovrebbe essere un male?» «Non so, ci sono momenti in cui immagino che la gente mi spii per criticarmi. Non sono ancora abituata». «Abituata a essere vedova?» Immagino che abbia voluto dire questo, ma non ha precisato. Parlava troppo, come se avesse paura del silenzio. «Sapete che Bert ha accettato di venire a vivere con me?» Ha rinunciato al suo appartamento? Seguita a tenerlo, naturalmente, ma si limita ad andarci ogni tanto, un'ora, per lucidare. Ho lanciato un'occhiata verso la stanza da letto. C'era, come prima, un solo letto. Mancava il posto per metterne un altro. La signorina Berthe si era seduta davanti alle sue carte come aspettasse che le lasciassi sole per continuare la partita. Non avevo mai immaginato che un giorno avrebbero giocato alla belotte sorseggiando un bicchierino di liquore. Non le restava che fumare una sigaretta. Non era ancora più sorprendente vederla prendere il posto di Bob nel letto di Lulu? La vostra gola va meglio. Ho messo delle compresse umide. Come sta vostra moglie? Bene, grazie. Ero andato lì con l'intenzione di porre qualche domanda a proposito di Bob e mi metteva in imbarazzo farlo in presenza della vecchia signorina. Domenica andremo tutte e due al cimitero a portare dei fiori. Ho ordinato una bella lapide, molto semplice. Andò a prendere lo schizzo che l'impresario di monumenti funebri aveva tracciato a tergo di una fattura. Cosa ne pensate? Credete che gli sarebbe piaciuta? Refaire l'histoire.